Sicuro. Maria, libera me dalle mie false sicurezze, tutti noi. Portaci, Maria, dove c'è l'aria fresca, dove c'è lo Spirito Santo, dove si sta bene, si può giocare tranquillamente, dove tu guardi i tuoi figli. Sotto il tuo manto, Maria, te lo chiedo con tutto il cuore, te lo chiedo dando voce a tutti quelli che forse vorrebbero dirlo in questo momento. Portaci al sicuro, Maria. Non ci va di stare sempre dove scivola, dove è insidioso. Aiutaci, Maria, a desiderare le cose belle, il gusto per le cose belle, Maria. Se vedi che il mio palato non è un palato sano, se io amo le cose che sono velenose, se vedi, Maria, che io sono un figlio malizioso, se vedi che io ho doppiezza nel cuore, Maria, a te non piace, ti prego, Maria, ti prego di liberarmi. Se vedi che i miei occhi sono torbidi, se vedi che la mia mano non è una mano onesta, se vedi che io non ho intenzioni pure, se vedi che nel mio cuore c'è qualcosa di brutto, Maria, ti prego, non chiedermi il consenso, Maria. Fa come fa una mamma, dammi una sculacciata. Portami a casa, Maria. Portaci a casa, Maria. Portaci tutti a casa di Gesù. A casa di Gesù. Grazie, Gesù. E grazie, Maria. Ancora preghiamo lo Spirito Santo. Andiamo tutti a casa di Maria. come un cuore solo, un'anima sola.
Spirito Santo, dimora in noi come la musica.
Ti lodo e ti benedico, Signore, perché ci fai vivere insieme. Ti lodo e ti benedico, Gesù, perché sei buono e misericordioso. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo, perché ci fai cantare, Signore, perché tu sei il Dio che compie meraviglie. Lode e gloria a te, Signore, lode e lode e lode a te. Grazie, Gesù, grazie per tutte le opere belle che fai, Signore. Grazie, grazie, Gesù, grazie per tutti, grazie per come ci hai fatti, grazie per la tua Chiesa, grazie Signore Gesù, grazie per la fatica anche di quest'anno, grazie, lode e onore a te Signore, grazie perché ci hai dato la forza di ritrovarci, di crescere insieme, grazie Signore Gesù, grazie Signore, grazie Gesù perché sei venuto in mezzo a noi, grazie per le nostre famiglie, grazie Signore Gesù. Grazie per tutte le situazioni che ci hai fatto vivere, Gesù. Grazie, grazie Gesù. Spirito Santo, scendi, scendi su questa comunità, su queste famiglie, scendi su tutti noi. Tu sei buono, Signore, misericordioso. Ognuno si senta partecipe della preghiera, come vuole e come sa fare, come prega. Il Signore ti conosce, conosce la tua famiglia, conosce i tuoi figli. E mentre preghi, il Signore passa a casa tua in questo momento e ti benedice, ti accarezza, ti dà la luce, ti dà la forza. Il nostro Dio potente, un Dio misericordioso, è il Signore della vita e non della morte. Allora apri il cuore alla vita. Se c'è qualche ombra dentro di te, se c'è qualche ombra anche in questo momento, se c'è qualcosa che stride anche dentro il tuo cuore, il Signore vieni a casa tua, mettiti seduto con lui, parlagli in questo momento e di' a Gesù che tu vuoi essere suo, vuoi essere sua. Di' a Gesù che tu proprio non ce la fai a superare questa asticella, bisogna che lui ti spinga in alto, che tu non ce la fai a superare questo ostacolo. E diglielo a Gesù con tanta semplicità, è un ostacolo che per me è impossibile, però con te Gesù tutto è possibile. Grazie Gesù, grazie, grazie Signore Gesù. Coraggio, preghiamo ancora lo Spirito Santo, invochiamolo, perché possa veramente il Signore entrare tranquillamente dentro di noi, parlarci, possa veramente toccarci il cuore, la Madonna possa prepararci e accoglierlo proprio con tutto il cuore. C'è Maria proprio tantissimo, no, in questi giorni, già si sente, perché lei crea la pace. Lei la crea, lei l'ha creata la pace dentro il suo seno. È stata creata dalla pace e crea la pace anche lei in qualche maniera. E tutti quando siamo da Maria in un santuario sentiamo che c'è qualcosa di magico. C'è proprio Maria. Maria è la madre della pace. Quindi se io voglio la pace vado da mamma.
Invochiamo la tua presenza. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi, vieni consolatore, dona pace ed umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore apriamo a te, vieni Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi. Ma...
Vieni Signore, riempi la mente e il cuore della tua presenza, facci strumenti Gesù, apri il cuore come un terreno fertile alla tua parola, spezzetta la terra indurita, arida, bagnala con la pioggia, con la rugiada, bagna il terreno arido del mio cuore e della mia mente, vai. sania, Signore, questa terra che si è indurita. Signore Gesù, con dolcezza e con fermezza, apri il cuore e apri la mente, perché possiamo conoscerti, amarti con tutto il cuore. Donaci il tuo santo amore, Gesù, il tuo santo amore misericordioso, il tuo amore, Gesù, misericordioso. Grazie, Gesù. Vieni, Spirito Santo, con amore, vieni, scendi. Risolleva, Gesù, chi è caduto, dona forza e freschezza, vieni su tutti noi. Donaci il tuo santo amore, Gesù, fallo circolare tra di noi, ma che nessuno trattenga l'amore, ma che tutto sia aperto, che tutto sia donato, ma che ciascuno doni questo amore al fratello. Donaci tutto l'amore, Gesù, che tu vuoi. Donalo, Signore, a tutti, ai bambini, alle bambine, ai genitori, ai nonni, ai sacerdoti, ai diaconi. Dona questo amore, Gesù, che non nasce da noi, ma che tu hai creato. È l'amore tuo, è il tuo essere in mezzo a noi, è lo Spirito Santo, di cui Maria è tutta piena. Vieni, Madre, proteggi tutti noi, proteggi tutti noi questa sera e sempre. Vieni, Maria, facci stare con te. E noi, Signore, vogliamo imparare da tua madre, vogliamo imparare la sua fede, vogliamo imparare a viverla. Grazie, Spirito Santo, lode a te. Sii benedetto, Gesù. Celebrate, celebrate Dio con la vostra vita, con il vostro lavoro, con la vostra lode. Celebrate Dio con la vostra bocca, con la vostra voce, con i vostri affetti, con la vostra intelligenza. Celebrate Dio in questo momento e sempre. Lode a te, Signore, perché Dio sia tutto in tutti, perché non ci sia posto per il male e per il peccato. Celebrate Dio, alleluia, popoli tutti. Lodate il Signore, celebrate il Signore, celebrate il Signore, con forza, con sapienza, con amore, con canti, con inni, con cendoli, sonori e squillanti. Celebrate il Signore, celebrate il Dio che compie meraviglie, celebrate il Dio che ha fatto meraviglie, celebrate il Dio che ha vinto, celebrate il Dio che sconfigge la morte. Amen, lode, alleluia, amen, lode, alleluia, amen, sia lode, alleluia, amen. Celebriamo il Signore perché Dio è tutto, in tutti. Amen, alleluia, alleluia, Gesù. Anche che se qualcuno fa fatica ancora a pregare, non fa niente, perché che fa la mamma? Va a prendere i bambini che fanno fatica. Non c'è problema, non c'è chi arriva prima o chi arriva dopo. Il paradiso è bello quando ci sono tutti, è bello quando ci stanno tutti, è bello quando anche i figli più discoli entrano, perché facciamo festa ben insieme. Dio è contento, questa è la gioia di Dio, che Dio è contento che noi stiamo insieme, Dio è contento che noi ci vogliamo bene, e Dio è contento che non dividiamo la Chiesa a scacchettini. Dio è contento che la Chiesa sia la sua casa, dove Lui viene, li vede tutti insieme che cantano, che pregano. Ognuno prega come sa pregare, ho detto stamattina, non c'è una preghiera meglio di un'altra. Questa viene spontanea, proprio, a me viene spontanea questa preghiera, però non voglio far del male a uno che prega in un'altra maniera. Pregate come sapete pregate voi, dite al Signore che gli volete bene, dite al Signore che è la vostra vita, diteglielo, come vi fare, no? Vedrete che ci sarà un'armonia, ognuno prega come vuole. Pregate come siete capaci di pregare, perché Dio è tutto in tutti, Dio è tutto in tutti. È l'amore di Dio, tutto in tutti. Non c'è una, non ci deve stare la separazione. Ancora facciamo un canto e invochiamo il Signore, ringraziamolo e ringraziamo Maria. Prendete per mano Maria, perché lei ci sta guidando veramente. È contenta, è una madre. È contenta che siamo venuti qui, Maria. Molto contenta. Molto contenta. Molto. E veramente. Ci sta preparando, Maria, a sciogliere questo cuore. Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. Grazie, Gesù.
Osanna, Osanna, Osanna all'Altissimo.
pensavo proprio di fermarmi un pochettino sulla fede di Maria, perciò prendo quel brano che penso che ormai conoscete quasi a memoria. Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, il suo nome di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Significa che mi devo fermare qui. Come avverrà questo?
Ecco, diciamo, questo è un brano che forse conosciamo più di tutti, lo sentiamo tante volte. Inizia con: al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. Al sesto mese a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. Provate un po' a fermarvi in questo accornice. Il sesto mese, il sesto mese di che cosa? Che era successo prima? Elisabetta al sesto mese, quindi avanzata con il parto. Al sesto mese della gravidanza di Elisabetta, è interessante, no, questo? Perché? Perché doveva mettere, secondo voi, questa cosa qui? Al sesto mese l'angelo interviene nella casa, diciamo, interviene con Maria, arriva l'annunciazione a Maria. Al sesto mese Elisabetta, perché? Sesto mese. Come se Maria, quello che sta per accadere a Maria, dà un senso a quel mese, sesto mese. Infatti i numeri sono importanti nella Bibbia. Sesto è il numero della incompiutezza, è qualcosa che non è finito nella Bibbia. Sette è il numero perfetto. Quindi Elisabetta è la donna dell'Antico Testamento, ma significa anche che rappresenta l'attesa dell'umanità, un'attesa che però non si completa mai finché non arriva Gesù. Manca sempre qualcosa. Il sesto mese è la cifra dell'uomo incompleto, è la cifra dell'uomo a cui manca qualcosa, capite? Anche se ha tutto, gli manca qualcosa. Il sesto mese è anche la cifra un pochettino della sterilità, dell'impotenza, dell'incapacità di essere per se stessi pieni. È il sesto mese il numero che rappresenta. E il settimo invece è il numero della perfezione, no? Perché è il numero, come la domenica, è il numero della pienezza, è il numero della completezza. Al sesto mese, quindi, manca qualcosa. Cioè manca il vino, come dirà quando alle nozze di Cana mancava il vino. Il vino è il numero 7, è il vino della pienezza. Se le ampole sono vuote sono sesto mese, cioè i bicchieri sono 6, se non sono pieni di vino sono 6, Il calice, se non è pieno di vino, è sei. È l'attesa dell'umanità. Questo mondo senza Dio è sei. Ma è sette con Dio. E per questo Dio ha fatto il mondo, per poterlo riempire Lui. Lui ha fatto il calice. Il mondo è un calice, è un ventre, è un seno da riempire il mondo. Di che cosa lo riempiamo? Dio ha creato il mondo, Dio ha fatto per fare Cristo il cuore del mondo. Il mondo è stato fatto per contenere Gesù, è fatto per inebriarlo del vino buono che è Gesù. E questo è vissuto tutto, diciamo così, dentro l'esperienza di Maria. Maria porta nel mondo l'aspettativa, l'anelito del mondo, che è Gesù. Lei porta il vino buono, è il calice col vino buono, calice e vino, Maria è tutto quanto, e calice in quanto appartiene alla mia vita e alla tua vita, che è incompleta. La mia e la tua vita è incompleta, anche se sei felicemente sposato, è incompleta, e se non lo sei lo stesso, è incompleta lo stesso. C'è una promessa che non è completa se rimane al 6. Al sesto mese, nella storia, di tutta la storia, però capite, non solamente di quella storia lì, in particolare di Maria, di tutta la storia, arriva l'angelo che dice a Maria che sta per cadere qualcosa che dà senso a tutta la storia, che dà senso a tutta la storia. Questa donna è Maria, la sappiamo, sposa di un uomo di nome Giuseppe della casa di Davide, quindi sappiamo che questa donna era promessa sposa, come era usanza per le giovani donne ebree, di un uomo di nome Giuseppe, e però riceve questo annuncio che gli cambia la vita, non gli cambia la vita completamente, e l'angelo esordisce con quella parola: rallegrati. Rallegrati proprio è un verbo, non solo ti saluto, no? Prima nella traduzione c'era ti saluto piena di grazia, adesso c'è rallegrati. Rallegrati ha un altro significato, a parte che è un imperativo, ma significa rallegrati, cioè appena ti vedi il Signore dice rallegrati. Ma anche adesso, anche stasera, il Signore ti dice rallegrati. La parola di Dio in questo momento per te, comunque tu stai, è rallegrati. Perché quello che il Signore ha fatto nella storia è qualcosa che ha a che fare con tutti. E in ogni momento della tua vita, rallegrati, quello che Maria riceve in se stessa, Maria lo riceve per ciascuno di quelli che credono a suo figlio. Rallegrati, lo dice a Maria, ma lo dice a ciascuno di noi se abbiamo questa fiducia di quello che è capitato a lei, capiterà anche a noi. Rallegrati, Maria. E guardate che non è mica sempre facile, è un dono di Dio rallegrarsi. Avere il cuore rallegrato è un dono dello Spirito Santo. Non è l'allegria stupida, frizzante, è un'allegria che viene dallo Spirito Santo, è un dono di Dio. Tu stai bene anche se stai male, sei sollevato anche se sei schiacciato dalle cose di questo mondo, anche se non te ne va bene una. È un rallegrarsi nello Spirito Santo. Io non so, penso che tanti di voi hanno fatto esperienza di questo. Dio ti può rallegrare anche quando le cose non vanno bene. Lo può fare perché è Dio. E allora la Madonna dice rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. C'è il motivo per cui bisogna rallegrarsi, perché il Signore è con te. Perché il Signore è con te, è con te, è con te. Quindi ha posto la sua benedizione su di te. E per questo devi rallegrarti, perché il Signore abita con te, abita nella tua vita, sta con te. Non ti devi rallegrare perché il Signore ti ha fatto una grazia, ma perché il Signore ti abita, che è più di una grazia, è più di una grazia. Il Signore è con te. Allora tu eri quel calice. Guardate, l'universo, il mondo, la casa, la famiglia, tu, tutto è un calice grandissimo. Tu sei un calice. Rallegrati perché il Signore è venuto a riempirlo. Rallegrati perché il Signore è con te. Perché il Signore vuole stare con Maria? Perché vuole stare con me? Perché io sono stato creato attraverso di Lui e in vista di Lui. Voi, ognuno, è stato creato per mezzo di Gesù e in vista di Gesù. Non ha senso questa vita se non siamo pieni dell'amore traboccante di Dio. Dio ci ha creati per la gioia e per la felicità. Anche quando ci sembra che non è possibile, Dio bussa al tuo cuore e ti dice: rallegrati. Ma solo tu sei così forestiero che non sai quello che è successo a casa mia, Gesù? Rallegrati. E tu gli puoi dire: no, aspetta, adesso non ci sto. E magari 8 giorni dopo lui ritorna, bussa, e anzi senza bussare entra a casa tua e ti dice: pace a voi. Quindi che cosa gli vogliamo dire al Signore? Cosa vogliamo ricordare al Signore? Lui tanto bussa sempre così: rallegrati. Entra così, rallegrati, Maria, perché il Signore è con te. E Maria ci bypassa questa fede, quella del rallegrarsi sempre, anche nelle prove. Rallegratevi. Siate allegri, dice San Paolo, sempre. Siate lieti, sempre. Sempre. Non è una cosa stupida, cercate di capire perché il Signore ci dice di stare allegri, di rallegrarci. Adesso un attimino, pensateci. Pensate come state vivendo la fede in questi giorni, per esempio di Natale, no? Pensate quali sono le ombre. Pensate che cos'è che vi sta pensate, cercate di capire se sono, per esempio, questioni fisiche, spirituali. Che cos'è che impedisce, magari qualcuno è contentissimo, perché cos'è che non vi impedisce di essere allegri? Pensateci un attimo, adesso non ci corre dietro nessuno. Perché questo saluto di Maria non trova pienamente spazio, non nella nostra vita? Rallegrati, il Signore è con te. Anche Maria rimase turbata e diceva: ma che senso ha questo saluto? È difficile a volte capire il linguaggio di Dio. Perché il Signore mi dice rallegrati? Che senso ha? E lo spiega l'angelo. Non temere, Maria. Prendete per voi anche questa risposta dell'angelo. Non temere, Maria. Non temete. Perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. E regnerà sempre sulla casa di Giacobbe, il suo regno non avrà fine. Non temere perché hai trovato grazia presso Dio. Hai trovato grazia. Mi domando se questa grazia che ha trovato Maria, questa grazia è Gesù. Lei ha trovato grazia, cioè Dio gli ha accordato questa grazia. Certo, lei lo fa in modo speciale perché Dio l'ha preparata come dimora, come l'arca dell'alleanza, ma stasera Dio accorda la grazia anche a me, anche a te, nella misura in cui posso riceverla. Hai trovato grazia. Maria ci dice: guardate che avete trovato grazia anche voi. Dio vuole farvi grazia. Grazia su grazia. Perché cos'è la grazia? È la condiscendenza di Dio, è la misericordia di Dio, è l'amore di Dio che si è fatto carne, che ha agito e agisce nello Spirito Santo. Rallegrati, Maria, lo estende a tutti noi, perché abbiamo trovato grazia. La grazia, e la grazia è il Signore, la grazia è l'amore di Dio misericordioso. Rallegrati per questo. Vedete come dentro di noi si muovono delle cose in questo momento? Quando entra la grazia, quando fa irruzione la grazia di Dio, questa grazia è come una luce. E questa luce rischiara le tenebre e dissipa anche le tenebre, no? Perché non devo rallegrarmi? Che cosa mi pesa in questo momento? Se il Signore ha trovato grazia, mi ha accordato la grazia, perché non mi rallegro? Maria dice: che senso ha? Adesso Gesù, il Signore gli dice, l'angelo gli dice anche che concepirà un figlio che sarà chiamato Gesù. Ma com'è possibile? Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo? Perché non conosco uomo. Non dice come avverrà, ma come se gli mancasse la fede, capite? Spiega: visto che non conosco uomo, come avverrà questo? Dimmelo un po'. Visto che non conosco uomo, come avverrà questo? Zaccaria aveva dubitato, rimane muto, non accoglie la fede, non accoglie la parola e rimane muto. Maria dice: ma visto che non conosco uomo, come avverrà questo? Non banalizziamo questa faccenda della verginità, è molto più profonda di un aspetto fisico. Significa che se come può avvenire quello che io non so nemmeno spiegare, come può avvenire una cosa del genere? Come può avvenire? La cugina Elisabetta, come tutte le mamme che non avevano avuto figli, che erano avanti con l'età, immaginava, sperava di poter avere un figlio. Ma quello che accade a Maria è più radicale. Cioè, a Elisabetta l'angelo gli ha detto: come avverrà questo? Per Maria, capite? Ma dice: ma questa è una cosa che va al di là di quello che posso immaginare. Com'è possibile? Com'è possibile questo? Spiegami com'è possibile. Quindi lei non manca di fede, però dice: fammi capire. Per quanto è possibile, vuole capire, Maria, in modo che io non disprezzi questa. Com'è possibile questo? Com'è possibile che posso concepire un figlio? Ma anche quando noi facciamo un atto di fede, è un po' come concepire Gesù. Quando io faccio un atto di fede, è come concepire Gesù. C'è una generazione nella fede, no? E Maria ci dà una grande mano. Perché? Generare, perché avere fede significa generare. Significa far crescere Gesù anche dentro di me, capite? Far posto a Gesù significa farlo nascere. La Chiesa, per esempio, fa un atto di fede grandissimo, e lo fa fare a tutti quando noi celebriamo l'Eucaristia, no? Perché lì si rinnova il mistero dell'Eucaristia, il pane e il vino diventano corpo e sangue. Quindi lì c'è un atto di fede, la Chiesa celebra quell'atto di fede e tutti noi facciamo un atto di fede e nasce Gesù in qualche maniera. Ci vuole una fede incontaminata, capite? Per questo non è tanto la nostra fede, ma è la fede della Chiesa che sostiene la mia fede. Se io mi abbandono alla fede della Chiesa, io posso partecipare a quella nascita che poi diventa anche mia. Quindi già nella Messa noi un po' sperimentiamo la fede di Maria, perché nella Messa la fede è virginale di ogni credente. Se uno crede che Gesù può cambiare il pane e il vino in corpo e sangue, anche lì, per analogia, devi fare lo stesso atto di fede che ha fatto Maria. Provate a pensarci. Cioè qui va al di là dell'aspetto fisico, capite? È più profondo. E in ogni caso, per credere che Gesù possa nascere nella Chiesa, nasce nella mia vita, io devo avere in qualche maniera una fede imparentata con quella di Maria. Perché una fede illibata ci vuole. Una fede che crede che a Dio tutto è possibile. Ma che a Dio tutto è possibile, questo qui non è uno slogan che interessa solo i santi, quelli che interessa anche a te. Quando tu vai a messa, tu devi partecipare con la stessa fede di Maria in qualche maniera, perché se no quella messa non ti dice niente. Ma la Chiesa ti sostiene, e anche se tu dormi, la Chiesa fa un atto di fede per te e celebra quella fede di Maria per te, e il Signore diventa carne e diventa sangue, e Maria te lo dona nella Chiesa. Maria è la Chiesa. Maria ti dona suo figlio. Ogni volta che stai a messa, Maria ti dona suo figlio. Veramente te lo dona, veramente. ti ha donato già la fede per stare a messa, perché è la fede di Maria quando stai a messa. E credetemi, lo posso dire? Una prostituta può avere più fede di una persona che... In questo senso, capite? Può generare Gesù. Perché quella fede è la fede di Maria che gli dà la Chiesa e che è la fede. In questo senso, no? Crede che tutto è possibile a Dio. Chi può immaginarsi? Chi potrebbe immaginarsi? Chi può concepire da solo l'idea che Dio diventa uomo? Chi può pensare? Infatti Maria dice, ma com'è possibile? Io non conosco uomo. Quindi anche lei va oltre le sue possibilità. E infatti deve fare un grande salto Maria, no? Deve fare un grande salto. Ma nessuno conosce la potenza di Dio. Nessuno conosce l'amore di Dio fino in fondo. E perciò Maria non è un ostacolo per noi, Maria, perché è tutta vergine e illibata. Anzi, Maria ci dice che quella verginità si traduce per noi nell'atto di fede che facciamo tutti i giorni. È la fede di Maria. Quindi noi non ci dobbiamo appoggiare sulla nostra fede. Non dobbiamo appoggiarci sui nostri sforzi, perché i nostri sforzi sono importanti per mantenere la grazia, però non esageriamo, perché non possono pensare l'impossibile i nostri sforzi. Infatti, quando tu vuoi vincere qualcosa di te stesso, un vizio, un peccato, se tu ti appoggi sui tuoi sforzi solamente, non è altro che rendere ancora più grandi quei peccati. La legge ti ricorda il peccato. E lo sforzo viene ti schiaccia, perché la legge sta lì. Ma la grazia ti fa osservare la legge e ti rende possibile quello che è impossibile. Ti fa osservare la legge, ma non solo, ti rende possibile quello che è impossibile. La grazia di Dio ti rende possibile quello che è impossibile. Perciò la Madonna dona questa fede di suo figlio a tutti, specialmente a quelli che sono i più piccoli, i più umili, quelli che sentono che da soli non ce la fanno proprio. E quando tu vai a messa con questa disposizione, tu sperimenti che Gesù è lì proprio per te. Ed è una grazia, una gratuità, un dono immenso. Gesù è proprio per te, è l'impossibile di Dio che viene a te, perché Dio ti ama. Rallegrati perché il Signore è con te, ti ama veramente proprio te. Allora la Madonna ti regala quella sua verginità, è una verginità della fede. Quindi se, come è probabile che nessuno o pochi hanno la verginità fisica, ma la verginità della fede è di tutti gli uomini, di tutte le donne, può essere a nostra disposizione. Ed è la fede della Chiesa, infatti ci fa dire la liturgia, no? Che spesso parliamo a nome della Chiesa plurale, la Chiesa che solleva la nostra fede. Ma Maria è il tipo della Chiesa, è l'immagine perfetta della Chiesa. E quindi Maria è sempre con noi. Maria ci dà questa fede. E quindi quando si sta a messa, si partecipa a una fede più grande della mia, del gruppo, eccetera, eccetera, del movimento. Quando si sta a messa si partecipa a una fede più grande, che è la fede della Chiesa, che rende possibile quello che è impossibile. Come è possibile ciò? E come è possibile? E allora l'angelo glielo spiega, no? Su di te scenderà una nuvola. Ti coprirà una nuvola come l'arca, no? È l'ombra dello Spirito Santo di Dio. Sarà lo Spirito Santo, Maria. Ti coprirà, renderà possibile quello che è impossibile agli uomini. Renderà possibile questo. Ti coprirà lo Spirito Santo e tu sarai come un'arca. Conterrai il figlio di Dio, lo genererai tu, generare Dio. Quindi Maria fa esperienza di come Dio vuole proprio prendere dimora nella sua esistenza terrena, no? Io penso che questa esperienza qui adesso, Signore, vuole che la facciamo anche noi. Vuole che noi conosciamo Gesù e che in qualche maniera impariamo anche a stare con Lui, a generarlo. E per questo ci facciamo aiutare da Maria, perché Maria non è una donna che ha avuto molti vantaggi, ha avuto una grazia grande, grandissima, però la grazia non è una cosa che... La grazia spesso è un radicamento sulla vita, non è una fuga dalla realtà. Quando noi diciamo grazia, spesso pensiamo grazia del canto in lingue, anche, ma la grazia è un radicamento sulla vita. La grazia ti porta a vivere la vita, a capire che Dio ti parla dentro l'esistenza di tutti i giorni. L'ombra di Dio, lo Spirito Santo, è quella che tu vivi tutti i giorni. Lui, il Signore, è con te, quindi è con te sempre. Non è con te solamente quando fai bene le cose, è con te sempre. Rallegrati quindi. La grazia è qualcosa che è radicata, capite, qui. Ti fa radicare nella tua vita, non ti fa fuggire dalla vita. Questo penso che ci aiuta tanto, perché Dio non vuole che noi cerchiamo sempre delle esperienze magiche. Dio vuole che la vita la viviamo qui, dove sto, a casa mia. Perché Lui è andato a visitare Maria e gli ha detto: rallegrati perché il Signore è con te. Non gli ha detto di rinchiudersi da qualche parte. Rallegrati perché sì, e questo rallegrarsi è dovuto proprio alla presenza di Dio. E poi tu partorirai un figlio, sarà chiamato figlio dell'Altissimo, metterai il nome, lo chiamerai Gesù. E Maria dice: ma com'è possibile questo? Non conosco uomo. E gli lo spiega. Questo mi fa pensare anche che il Signore non è irrazionale quello che dice il Signore. Rispetta anche la logica di una donna, la rispetta. Maria fa delle domande e l'angelo gli risponde. Poi dice: guarda, tua cugina, che ha 6° mese, sta per aspettare un figlio, che tutti la chiamavano sterile. Vedete, torna il 6° mese, no? E il 6° mese forse è un'ombra che abbiamo tutti dietro, forse è l'ombra dell'incompiutezza che c'è sulla nostra vita, no? Il 6° mese, un po' dappertutto, no? È quest'ombra che ci portiamo sempre dietro. E invece arriva Gesù, arriva l'angelo, arriva la grazia di Dio, e che cosa bisogna fare? In fondo cosa ha fatto Maria? A me sembra che Maria abbia accolto, Maria abbia creduto, ha creduto, ha fatto questo di grande, no? Ha creduto. E credere, che cosa vuol dire nella mia vita credere? A che cosa credo? Io posso credere che la mia vita così com'è è piena di Spirito Santo? Io ci posso credere che il Signore è nella mia vita in questo momento? Tu ci credi che Dio ti segue con la sua ombra? Non è che si tratta di credere sì anche al dogma, ma si tratta di credere che Dio ha benedetto la tua vita adesso. Credere che questa vita è benedetta, che tu sei pieno di Spirito Santo, che Dio ti ha dato la grazia e te la vuole rinnovare, capite? E poi ti chiede di fare... Credere significa credere a veramente all'impossibile. Che cos'è l'impossibile? Che cos'è l'impossibile per me? Che cos'è l'impossibile per noi? Per ogni persona, capite che prende l'impossibile, che cos'è? Non è una pazzia, non è una cosa irrazionale, non è qualcosa di irrazionale. Anche quando noi chiediamo a Dio delle cose, prendo le cose normali che si chiedono, magari un po' di soldi, un lavoro, un marito, una moglie, un amore nella vita, no? Più o meno chiediamo tutte queste cose qui, ma queste cose qui sono cose, ancora cose che appartengono al possibile. fanno parte della categoria del possibile. A Maria è accaduto l'impossibile. Allora, se io chiedo i soldi, un marito, una moglie, una situazione migliore, io sto ancora nella categoria del possibile, sto al 6. E non chiedo, tu dici, ma a me mi basta questo? No, perché se tu ti fermi a questa categoria, un fidanzato, una fidanzata, un marito che ti rispetta di più, un lavoro, tu ancora stai, non credi alla potenza di Dio, capite? E quindi Dio non fa quello per cui è venuto. Dio vuole, Dio è l'impossibile che diventa possibile, ma è l'impossibile, cioè è la vita, è la caris, è la grazia, è la misericordia, è l'amore. Credere su, capite, che scende l'amore di Dio e si fa carne. Perché di donne che non potevano avere i figli ci sono state, ci sono e ci saranno sempre. Quindi è impossibile fino a un certo punto, perché poi qualcuno ce l'ha i figli. Ma Maria è veramente, è crederci, capito? È Dio che è intervenuto nella storia di una giovane donna. È Dio che è intervenuto nella giovinezza di una donna, nella libertà di una donna. È qualcosa di impossibile. Quindi è l'impossibile, è Dio che rende nuove tutte le cose. Allora, che la tua vita possa cambiare può essere una, tu dici, potrebbe essere una possibilità. Allora, se mi succede questo, la mia vita cambia. Vedo che si ragiona così? Quasi tutti ragioniamo così. Se mi succede questo, la vita cambia. Tu dici così a Dio: se mi accade questo, allora la mia vita cambia e io sono felice. Dio ragiona in un'altra maniera. Tu hai usato la categoria del possibile e ipotizzi che ti potrebbe cambiare la vita. Dio dice, no, partiamo subito dall'impossibile. Tu c'eri? Prima che... Tu c'eri prima di me? No. Chi ha creato il mondo? Quindi, la mancanza di fede sta nel fatto che noi attribuiamo a Dio un modo di fare che appartiene alla creatura. Dio è il creatore e bisogna capovolgere la cosa, bisogna chiedere l'impossibile. Dio è il creatore, non è la creatura. Tu sei la creatura, dici fammi questo e sarò felice. Dio ti dice no, perché quando ti ho creato tu non c'eri. L'impossibile quindi è proprio una meraviglia di Dio, è una meraviglia di Dio che accade perché Dio è buono, accade perché tu guardi negli occhi Dio e Dio ti guarda negli occhi, Dio ti ama così come sei. L'impossibile è una meraviglia di Dio che accade, e noi limitiamo tanto la grazia di Dio quando gli diciamo voglio un marito, voglio una moglie, voglio un lavoro. Limitiamo tanto la grazia di Dio, la limitiamo, cioè non la capiamo, perché partiamo dal possibile. E d'altra parte questo mondo, in questo mondo in cui viviamo tutti, è un mondo in cui siamo tutti sotto una cappa grigia. Perché? Perché tutti stiamo a desiderare cose possibili, cose possibili, cose possibili. Ma certo che bisogna desiderarle, ma bisogna chiedere l'impossibile, perché allora diventiamo più uomini e più donne. Bisogna chiedere l'impossibile, bisogna, Signore, fai tu quello che non posso nemmeno immaginare. Non so se mi sono spiegato, ma saremo sempre schiavi di noi stessi chiedendo queste cose possibili. Saremo sempre schiavi, saremo come chi sono le cavallette, i grilli che saltano, arrivano su su su, poi tornano giù, sempre questo sforzo qui. È bello vedere i grilli che saltano, ma arrivano fino a un certo punto e poi tornano giù, e tu farai sempre così le cose possibili, poi alla fine muori. Questa non è una vita molto bella, questa non è una vita cristiana. La vita cristiana è il contrario, viene dal cielo e ritorna al cielo. Viene, ti dice, perché Gesù si è fatto carne? Per darti la possibilità di andare da Dio. Quindi è l'impossibile che si è fatto carne, bambino. Allora dove sta la radice dell'impossibilità? Dove posso ricevere questa cosa impossibile? Accogliendo Gesù, che è l'impossibile che è diventato possibile, accogliendo l'amore di Dio. E Gesù mi dice che cosa? Che il Padre mi ama, che io sono benedetto, che sono erede con lui del paradiso. Io sono erede con lui del paradiso, coerede. Mi dice questo prima della moglie, del fidanzato, del lavoro, del benessere fisico. Mi dice che sono benedetto con lui, mi dice che sono benedetto, mi porta la benedizione, mi dice la mia eredità è la tua eredità, tu sei figlio di Dio, mi dice tu sei figlio di Dio. Ma questa è una cosa sconvolgente, e infatti noi non crediamo a questo, capite? Noi ci nascondiamo dal fatto che ci manca la casa, che ci manca il lavoro, ma perché? Ma invece è un'altra cosa che ci manca. Noi non crediamo di essere figli di Dio. Questa è una cosa sconvolgente, essere figli di Dio è l'impossibile che diventa possibile. Noi non sottolineiamo il fatto che siamo figli di Dio, che siamo figli di Dio, del paradiso. Ci abbiamo l'odore del paradiso addosso, perché abbiamo la grazia di Dio, Dio è con noi. Questo, credere a questo, è una cosa sconvolgente, e bisogna ribaltare, capito, la nostra fede, il nostro modo di vivere. Non possiamo stare sempre nelle categorie possibile, 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 possibile. Qui diventa una frustrazione completa, capite? Qui siamo tutti frustrati. Andiamo a chiesa, chiediamo quella grazia lì. Andiamo lì, chiediamo quella grazia lì. Andiamo là, chiediamo quella grazia lì. Benissimo. Ma tante volte, e mi è capitato tante volte, che uno non gode per niente di essere figlio di Dio. E se non godi per niente di essere figlio di Dio, che cosa chiedi a Dio? Dio con Gesù ti ha dato tutto, ti ha dato ogni ben di Dio, ogni ben di Dio ti ha dato tutto, e ti ha fatto coerede, coerede. Capite che questa fede qui, se tu credi a questo, in qualche maniera tu stai facendo l'atto di fede di Maria. Se tu credi a questo, ti sta accadendo a te quello che è successo a Maria in ordine alla fede, no? Dice, com'è possibile questo? Non conosco uomo. E tu gli puoi dire lo stesso al Signore, ma com'è possibile essere figlio di Dio se io sono figlio di mamma e di papà? È la fede. Capite, questa è una cosa, dobbiamo vivere proprio, c'è un salto mortale da fare, che è quello che ci invita a fare Maria, con molta dolcezza, e Maria lo fa, però questi giorni spero che lo capiamo, no? Questa donna era una donna semplice, piccola, umile, ha accolto questa grazia, questo annuncio, ma mi piace pensare che questo annuncio possa accadere anche per noi, l'annuncio della fede, no? Dell'angelo nella mia vita, che Dio si fa carne, no? E Dio mi viene a portare il paradiso nella mia vita, si fa piccolo, entra a casa mia, entra nella mia vita. Quindi in questo momento il miracolo della fede è accogliere Gesù, è accogliere il Figlio di Dio che grida nel mio cuore, Abba, papà. Accogliere Gesù, fallo crescere nella nostra vita, nella mia vita, nella tua vita. Questa è una cosa grande. E accogliere Gesù è la grazia più grande. Quando accogli Gesù, tu vivi nello Spirito di Gesù, con lo Spirito di Gesù. E allora è Gesù che prega dentro di te, è Gesù che canta, è Gesù che prega, che soffre con te, e la vita è diversa. È Gesù che si è incarnato dentro di te. Padre, non c'è più Gesù nella mia vita, non sento più Gesù, per forza, si è appiccicato a te, non lo vedi più. Non lo vedi più perché prima ti stava di fronte, adesso è diventata una cosa solo con te. Tu sei sulla croce con lui, come fai a vedere Gesù? Lo vedono gli altri che tu sei diventato Gesù. Stai attaccato con lui, sei appiccicato. sei diventato una cosa sola con Gesù. Non sei più tu che vivi, ma è Cristo che vive con te. E questo è il miracolo più grande. Stai tu e Gesù. Gesù è una cosa sola, hai lo Spirito Santo. E hai fatto nascere Gesù. Quindi è lo Spirito Santo, è lo Spirito di Gesù. Non è lo Spirito della multinazionale, che bisogna conoscere per averne di più. È lo Spirito di Gesù. Lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù. Quindi Gesù vive e vive dentro di te. Questa è la nostra gioia, è la gioia più grande. E questo è l'impossibile, che i cristiani siano tempio dello Spirito Santo. È lo Spirito Santo. Questo qui, provate a pensarci, questo è il miracolo più grande, è la grazia più grande, non c'è niente di più grande di questo. Non c'è niente di più grande di questo. Quindi diventiamo veramente tempio dello Spirito Santo. La Madonna ha fatto quest'atto di fede grande, la sua vita è cambiata, però lei ha continuato a vivere come prima, ha fatto le cose di prima. Alla fine ha detto, eccomi Signore. Si faccia di me secondo questa parola che mi hai dato. Noi in questi giorni vedremo che significa eccomi Signore. Che significa eccomi Signore? Che significa eccomi? No, io sono qua. Vengo. È il contrario. A scuola dice presente, Massimo presente. No, eccomi significa io mi muovo. Io mi muovo verso di te e non so dove mi porti, ma mi fido. È bellissimo. Non so dove mi porti, non lo sapeva Maria, però siccome lo Spirito ha sentito che Dio gli ha detto rallegrati, sto con te io. È molto più bella la vita di fede così. Rallegrati, vieni con me, cammina, io sto con te. Non devi, se tu sai tutto, non è bella la fede. Io mi fido. È bello fidarsi. Perché il paradiso, nel paradiso non ci sarà noia, perché scopriremo sempre cose nuove e ci vorrà sempre una fede diversa, la fede di credere a cose nuove, bisogna sempre credere a cose nuove. Nel paradiso non c'è, ah, adesso sappiamo tutto, stiamo sul sofà. Nel paradiso si scopre tutto, l'amore di Dio è infinito. Tu non ti annoierai mai nel paradiso, perché è infinito e ci sarà sempre una scoperta, anche intellettualmente sarai vivo. Non morto. Quindi noi non possiamo pensare, la fede è così, la conosco, sto a posto. No, tu devi muoverti. E allora Maria dice, eccomi. E io mi fido. Vengo di, non lo so, intanto io vengo, mi muovo, lascio. Non voglio determinare tutta la mia vita, tutto il mio presente, passato, futuro, no? E Madonna ha fatto questo. Si è fidata e ha cominciato a sperimentare che cosa significa camminare nella fede. Ha sperimentato che Dio era presente dappertutto, però ha sperimentato anche la fatica, ha sperimentato la debolezza. Non è che Dio gli ha tolto la fatica e la debolezza, anche lei è andata sull'asinello in Egitto con Giuseppe, ha sentito che volevano uccidere il figlio, ha conosciuto l'ingiustizia fin da piccola, no? Fin dai primi momenti. Ha avuto la gioia di vedere che la cugina Elisabetta era al sesto mese, i bambini si sono mossi nel grembo. Ha avuto tanta gioia, certo, ma anche ha avuto tanta sofferenza, no? Ha conosciuto la sofferenza, la fatica, che sarà questo figlio. Quindi Maria ci riporta anche con i piedi per terra, no? La grazia non significa appunto ho la grazia e quindi adesso non sento più niente. No, no, perché sennò deve fare un torto a Maria e a Gesù. Allora proviamo a pensare che significa in questo momento. Domandiamoci se siamo di qui per avere una grazia, che tipo di grazia, come sta andando la mia vita, no? Come vivo la mia vita, la mia famiglia, come sto messo dentro di me. Però la prima cosa che ci dice Maria è che il Dio di suo figlio è il Dio misericordioso e grande nell'amore. Subito ci ha salutato Dio questa sera con la bellezza, con il canto, con la lode. È un Dio potente, misericordioso, degno, è l'unico Dio che c'è. Quindi Dio non fa le cose mediocri, mai. E per questo dico, siccome Dio non è il nostro Dio, non è mai mediocre, mai, se lascia un segno, è un segno bellissimo, sempre, anche se ordinario, è bello. Allora, cambiamo modo di parlare con Lui. Non ci fermiamo solamente al mondo possibile, ma cominciamo a pensare con l'impossibile. Dio mi manda suo figlio. Dio mi manda suo figlio. Lo conosco questo figlio. Conosco l'amore santo di Gesù. Il santo amore di Gesù. Lo conosco. Conosco Gesù. Io ho l'impressione che su questo punto facciamo cilecca. Bypassiamo questo passo della conoscenza di Gesù e andiamo subito alle grazie. La grazia è Gesù. Ed è un inganno, veramente, un inganno visivo. Cioè, chiediamo i frutti di Gesù, ma non vogliamo conoscere Gesù. La grazia è Gesù. Tutte le grazie stanno in Gesù. Tutte. E poi Gesù prega dentro di noi, chiaro, ma adesso la grazia è Gesù, accogliere Gesù, credere che io sono tempio della sua presenza, che Gesù vive in me, che Gesù si fa carne. Questa sera celebriamo l'Eucaristia come tutti i giorni. E quando Gesù abita dentro di noi, accade qualcosa di grande, veramente. Allora a quel punto, ma mica preghi più tu, prega Gesù. Ma allora quando tu preghi, allora tu lasci pregare lo Spirito di Gesù. E allora Gesù prega dentro di te, con te, per te. E quindi l'eternità diventa una cosa sola con il tempo con l'eternità, perché Gesù che si è fatto carne è sempre il Dio che si è fatto uomo. E tu cominci a pregare in questa terra, ma già con lo Spirito rivolto lassù, perché è Lui che ti fa pregare. E allora Gesù viene dentro di te, capisce che tu stai soffrendo, perché si è incarnato? Si è incarnato anche per liberarti, per aiutarti, e quindi quella sofferenza la prende Lui, ti fa entrare dentro la sua sofferenza, ti fa entrare nella sua sofferenza, la sua sofferenza è anche la tua. Però la sua sofferenza è la tua senza il veleno della morte. Perché? Perché Lui è passato in mezzo alla morte e gli ha detto alla morte: sta zitta, non imbrogliare più i miei figli, non imbrogliare più i miei figli. Ha tolto lo scettro alla morte, al peccato, e ha portato i trofei in cielo. E quindi ha detto: non imbrogliare più i miei figli, perché i miei figli io li ho creati per l'amore li libero. E alla morte ha detto: sta zitta. E quindi le mie morti, le vostre morti, le viviamo nella morte santa di Gesù. La morte santa di Gesù ti ha liberato dal veleno, dalla menzogna del diavolo, dall'invidia. Perché è invidioso? Perché sei figlio di Dio. È invidioso perché tu, con tutti i tuoi peccati, sei figlio di Dio. Lui, con tutta la sua bellezza, non lo è. Tu, con tutti i tuoi peccati, sei figlio di Dio. E puoi dire Abba, papà. E se dici Abba, papà, con la fede, tu sei un re. Tu hai vinto la morte, tu hai vinto il tumore, tu hai vinto i debiti, tu hai vinto tutte le categorie del possibile, tu hai vinto tutto, perché figlio di Dio è erede del paradiso, figlioli miei, è erede del paradiso, sei erede con Gesù delle stesse ricchezze del paradiso. È il demonio che ti dice: non cambierà niente nella tua vita, bla 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 bla. E noi stiamo a fare sempre bla bla bla, ma il Signore ti dice: che invece che tu gli sei nel cuore, che lui ti ha nel cuore, tu ti fa diventare figlio di Dio, tu sei come, ti porta il paradiso dentro il Signore, ti porta il cielo dentro, nella tua vita, te lo porta qui, tu senti che il paradiso, che tu ci stai già con Gesù, seduto alla destra del Padre, nella fede. Dici, ma io sto sempre qua giù, fatico, d'accordo, però nella fede sto con te, Signore. Tu mi hai preso il cuore, io già sto su con te, sto qui con te, Gesù, vivi con me, aiutami. E adesso ho questa malattia, Gesù, che ti devo dire, se me la puoi togliere è meglio, mi piace tanto vivere, mi piacerebbe bere ancora un bicchiere di vino rosso con i miei amici, mi piacerebbe stare in compagnia con i miei amici, mangiare una bella pizza, andare a fare l'adorazione. Se vuoi, Signore, toglimi questa malattia, l'hai detto tu. E per questo noi preghiamo, anche per questo, no? Preghiamo, Gesù ce l'ha detto, pregate anche per quando, per le malattie, per tutto. Però la radice della guarigione sta nell'atto di fede, nel fatto che tu credi che sei figlio di Dio. Infatti Gesù chiede sempre la fede quando fa i miracoli. Dove c'è la fede i miracoli avvengono, dove non c'è fede i miracoli non avvengono. I miracoli avvengono dove c'è la fede, in Lui. Non è una questione che di potenza del sacerdote, no, è la fede, è la fiducia che hanno i figli nel Padre. Noi siamo figli qui oggi, siamo figli delle assicurazioni, del potere. Ognuno è figlio di quello che ama. Qual è il tuo padre? Ognuno è figlio di chi ama. Ami il successo? Sei figlio del successo. Ami il sesso? Sei figlio del sesso. Ami il potere? Sei figlio di quel potere lì. Di chi sei figlio oggi? Se sei figlio di Dio, ami Dio. Se sei figlio di Dio, allora puoi chiedere a Dio. Allora Dio ti dà i suoi beni. Allora quando chiedi a Dio, tu hai fiducia, credi a Dio, e Dio può fare quello che vuole. Se Lui vede che è bene per te campare ancora altri anni, ti toglie questa malattia. Se invece ti ha preparato già un banchetto grande in cielo con tutti i santi, e dice, no, adesso fra poco capirai, è meglio per tutti. E mi fido, no, Signore? Però non ha detto che non bisogna pregare, ha detto che bisogna pregare con fede. E così per le altre cose, che ne so io cosa è meglio per me, che ne sapete voi cosa è meglio per voi? Quindi le categorie del possibile sono tante, ma l'impossibile viene da Dio, e Dio si fa carne. Allora quando tu credi che sei figlio di Dio, tu hai fatto quello che ha fatto Maria. E guardate, credere di essere figli di Dio è una cosa grande, eh? Non è scontata per niente. Se questo accadesse, se accadesse questo, noi andremo a Milano a piedi, di gioia, non ci porterebbe niente della neve, del ghiaccio, niente. Se tu senti di essere figlio di Dio, non hai paura più di niente, di niente, di niente. Perché devi avere paura? Non sia turbato il vostro cuore. Perché devo avere paura? Perché sono un uomo, ok? Come uomo posso aver paura, ma non quella paura cronica, no, che mi fa star male sempre. Allora va bene, ci fermiamo qui. Quindi provate a pensare dove siete adesso nella fede, come è fatta la vostra fede, sapendo che la Madonna sta proprio cercando di aiutarvi a tutti, ci sta proprio tutti accarezzando un pochettino, vuole che siamo felici, vuole che ci togliamo, diciamo così, dagli occhi queste tenebre, vuole toglierci il buio. Poi ci vediamo alla messa alle 6:30. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.